www.redigio.it e la storia continua.
I circoli e i ritrovi milanesi, dalle origini ai giorni nostri. Milano al tempo della dominazione spagnola e l'attentato a San Carlo Borromeo. Per intendere, ed anche, diciamolo francamente, per compatire la frivolezza, la fatuità di gran parte dei ritrovi che usavano in Milano durante la dominazione spagnola, bisogna riportarsi alle vicende storiche che caratterizzarono quel periodo di quasi due secoli di decadenza. Già al tempo di Massimiliano Sforza, quando le feste splendidissime in Milano si moltiplicavano, lo sfarzo della corte e dei signori sbalordisce i forestieri. I banchetti diventano spettacolosi, l'oro scorre per tutto il ducato e non in senso metaforico soltanto, che la polvere d'oro è prescritta dai medici dal tempo per guarire il mal di cuore. E dorati sono persino il pane e le vivande, con un mirabile artificio di cui si è perduto il segreto. Già, fin da allora, i primi sintomi della decadenza appaiono manifesti. Gli spagnoli erano cattivi governanti e pessimi amministratori. I re lontani giudicavano gli avvenimenti attraverso i racconti dei segretari e lo Stato era in balia dei governatori, i quali non si astenevano nel dichiarare: il re comanda a Madrid, io a Milano. L'interesse del popolo era ultimo dei loro pensieri, ma primo il proprio. Il bisticcio che il famoso paradossista del Cinquecento, Ortensio Lando, faceva sul nome di Davalos, che era il nome del governatore spagnolo, quando diceva che Milano era retta da uno che dava los, cioè dava l'osso agli altri, e per sé teneva la carne. E questo è un indizio eloquente del come venivano giudicati dai contemporanei gli avidi rappresentanti del re di Spagna. Ogni tanto un frate saliva sul pulpito, arringava la folla confortandola a sopportare i mali presenti e esortandola a invocare da Dio la liberazione. I tridui e le processioni per implorare tale grazie si ripetevano. Si aprivano queste processioni con lo storico gonfalone di Sant'Ambrogio, portato dai servitori del comune, i bianchi e i rossi, come venivano chiamati a cagione della loro divisa. Seguivano due preti scalzi portanti la croce e la corda al collo, poi un gran numero di fanciulli vestiti di bianco e incoronati d'edera, e quando giungevano davanti a una chiesa o un altare si ingenoggiava i detti preti e tutti gli putini, e finita la laude si mettevano a gridare misericordia. Venivano poi turbe di popolo vestite di sacco e, per mortificarsi, gli uomini si flagellavano l'un l'altro e urlavano a gran voce battendosi il petto: misericordia, misericordia. Intanto i lanzi entravano nelle case per forza, traveano archibusade in le porte e in le botteghe, talmente che non ghera porta che non aprissero, e tutto quello che gli veniva a mano portavano via. Fin dal principio del Seicento la decadenza procedette lentamente. I commerci si mantenevano discretamente attivi. La tradizione dei buoni studi non era ancora spenta. Le arti e le scienze avevano ancora momenti di splendore, ma la pestilenza del 1630 e la carestia che ne seguì, aggravata dal malgoverno, accelerarono il ritmo della decadenza. Le condizioni di vita furono per qualche anno in città, specialmente nel contado, maggiormente indifeso dei soprusi e della soldatesca, addirittura spaventose. Vi furono paesi letteralmente spopolati. A San Giuliano, dopo aver venduto perfino i copi e le tegole delle case che ancora si vedono scoperchiate per sostenere la soldatesca, gli abitanti erano tutti fuggiti. La fame è arrivata tanto, scriveva nel 1628 il delegato del Tribunale della Provisione al Legato di Madrid, che ai cittadini manca il pane e ai contadini, particolarmente quelli del Lago Maggiore, sono costretti a cibarsi di acini d'uva macinati e fatti in polvere onde pagare gli aggravi con tutti i prodotti della terra. Si tende ora, dagli storici moderni, a rifare il processo del calunniato 600. E come fu un tempo troppo calunniato, si inclina oggi, per rumor dei contrasti e quasi senza accorgersene, verso il partito opposto. Vero, tuttavia, che, nonostante l'azione negativa del governo, Milano si riebbe prestamente dallo spaventoso letargo in cui era caduta, tanto prestamente da far dubitare avessero non poco esagerato gli storici della peste, che ci dipingono la città come annientata dal terribile flagello. O forse aveva ragione il conte Castelli quando scriveva nel 1635 che Milano, per altre perfezioni del suo stato, non manca mai di essere città grande. Sempre si conserva grande, et se venghi desolata, risorge prestamente grande. Io, conclude Castelli, essendo a Milano tutto il 1630 e i 4 anni seguenti, ho veduto la repentina trasformazione che da città quasi spopolata è ritornata a segno di farsi riconoscere per Milano. E senza editti per allettare i forestieri come altrove si è fatto, per concedergli di aprire bottega senza essere stati lavoranti, ma solo garzoni. L'ultimo scorcio del secolo XVI è dominato dal cardinale Carlo Borromeo. La sua figura giganteggia con altissimo esempio di una coscienza morale e cristiana che non trova riscontri nel suo tempo, con la formidabile potenza di una inflessibile volontà davanti al quale ogni ostacolo doveva cadere. Non si meravigli il lettore di trovare il nome di San Carlo Borromeo in questo podcast, che vuol dare una sintetica visione dei circoli e dei ritrovi della vita milanese. Questi non costituiscono che una manifestazione episodica della vita stessa, e San Carlo, che la dominava fino a imprimerle quasi segni di una sovranità che superava quelle dei governatori, anche in questo campo, ebbe un'influenza enorme. Forte dell'esempio che egli stesso fornito di una vita nobilmente austera e santamente modesta, egli che, erede di un gran nome e di un cospicuo patrimonio, aveva tenuto in Roma, da cardinale, corte splendidissima e voleva ridurre i suoi milanesi a una vita di castigata morigeratezza, troppo contrastante coi costumi in uso fino allora. E costoro furono riluttanti a seguire il loro pastore, laddove egli si imponeva limitazioni o divieti troppo severi. Ma l'affetto per lui era assai grande ed esso si mutò in venerazione profondissima dopo le prove di eroico coraggio e di cristiana pietà che gli diede durante la peste del 1576, quando buona parte dei potentati se ne stava alla larga dalla città, come lepri nelle ascondaglie. Circoli e ritrovi mondani non fiorirono certamente al tempo di San Carlo. Del resto, per ragioni affatto diverse, anche il governo spagnolo non li vedeva troppo di buon occhio. Sicché ogni famiglia, organizzata, ben si intende, secondo la boria spagnolesca, che anche i nostri avevano intrapreso di imitare, costituiva un piccolo circolo a sé dove si discuteva di questioni di etichetta, di moda o magari di domestica economia. Però le donne non si trovavano molto frequentemente con gli uomini e in questi ritrovi privati, salvo che non fossero stretti parenti. Avendo una volta lo spregiudicato governatore Duca d'Ossuna raccolto in un sol circolo a palazzo dame e cavalieri, come si usava in Francia e in altri paesi più liberi, ne nacque uno scandalo. Così più rari facevansi i ricevimenti a corte e presso i privati, e riducevansi le fredde parate di abbigliamenti ed una ostentata mostra di dovizie. Ma in mancanza di circoli e di ritrovi mondani, i nostri signori si dedicarono agli intrattenimenti musicali, allo studio dell'armonia, del canto e della musica strumentale. San Carlo aveva ottenuto che fossero vietati ogni trattenimento, ogni spettacolo, ogni riunione di carattere profano durante le funzioni religiose. E perché in realtà tali riunioni, nei giorni festivi non avvenissero, protraeva l'orario delle funzioni fino a sera inoltrata. Lotta senza quartiere condusse contro certe superstiti processioni ciarlatanesche che si traducevano in ignobili gazzarre. Persino il carnevalone, con i suoi eccessi, con le sue intemperanze, trovò in San Carlo un fiero nemico e poco mancò che, per suo intervento, non venisse mutilato dei suoi 3 giorni di baldoria. Proprio allora che si iniziava la serie di quei famosi corsi mascherati che dovevano creare al carnevalone ambrosiano una illustre tradizione durata fino a 150 anni or sono.